avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Saluto il pellegrinaggio dei dottori commercialisti, agli esperti contabili italiani e internazionali. Voi svolgete un ruolo significativo nella gestione delle risorse finanziarie e nel supporto a imprese e singoli cittadini. Vi incoraggio a realizzare la vostra opera con integrità e responsabilità, contribuendo al benessere della società e alla crescita economica in modo etico e giusto.
Questo il saluto di Papa Leone XIV durante l'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro. Commenteremo queste parole con i nostri ospiti in questa puntata del Mondo alla Radio, dove parleremo anche di Medio Oriente e di America Latina. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gustavo Messina in regia, e ben trovati anche dalla nostra prima ospite in diretta, Marcella Caradonna, presidente dei Commercialisti Cattolici. Buon pomeriggio. Allora, come avete accolto questo appello di Papa Leone XIV per il pellegrinaggio, appunto, in questo giubileo dei commercialisti?
Beh, è un focus importante che ancora una volta pone al centro quanto siano importanti i temi economici nell'impatto della vita di tutti, anche delle famiglie, e come sia importante che noi, che abbiamo un rapporto in tutte persone, dobbiamo essere punto di riferimento, ma alla base della nostra professione c'è l'etica. Poi noi come Associazione Commercialisti Cattolici abbiamo fatto di queste parole il punto di riferimento della nostra professione, quindi ci ha anche in un certo senso emozionato, perché è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni.
Concretamente, che cos'è? Chi è un commercialista cattolico? In che modo questa etica viene espressa nel vostro lavoro?
Come dicevo, la deontologia è alla base della nostra professione. La fede ci consente dare un significato ancora più profondo nella vicinanza, soprattutto a coloro che sono in difficoltà. Infatti diverse sono le iniziative in questa direzione, anche nel dialogo con le istituzioni, quando è necessario ad esempio vedere delle norme che sono rivolte alle fasce più deboli. Quindi vuol dire mettere le nostre competenze al servizio della collettività, a prescindere poi dall'attività lavorativa.
La collettività, le famiglie, le imprese che poi si rivolgono a voi, che tipo di rapporto si instaura? Sempre ricordando le parole guida del Papa.
Si instaura un rapporto che tiene sempre al centro le persone, e credo che in un momento in cui si parla tanto di intelligenza artificiale, mantenere sempre il focus attento sulle persone, ricordarsi che non è ciò che si ha che rende e dà valore a una persona, ma è l'essenza stessa della persona. Quindi soprattutto nelle situazioni di difficoltà, di crisi, mantenere sempre un occhio attento alla centralità della persona.
Le parole del Papa sottolineano, sono le ultime dell'appello, una crescita economica, etica e giusta. In che modo, secondo voi?
Quello che dicevo prima, esistono degli aspetti tecnici, però non è sufficiente la tecnica, perché porre la persona al centro vuol dire agganciarsi a un patrimonio valoriale che va al di là della tecnica, e quindi vuol dire nella quotidianità intanto supportare anche per uscire dalle situazioni di crisi, e agli imprenditori e con gli imprenditori ricordare sempre che la crescita a scapito degli altri non è crescita. La crescita o è della società o è qualcosa che dà un contributo a tutti in un'ottica di sostenibilità, o non si può intendere crescita.
E poi voi, diciamo, che vi occupate anche di aiutare i cittadini e le imprese a pagare le tasse, no? In questo senso, tra le altre cose, ho semplificato per chiarezza, no? Rientra anche la progressività delle imposte, insomma, in questo senso anche può essere considerato un modo etico e giusto, ecco.
Sì, intanto bisogna sempre ricordare, lo so che per molti si vive il pagamento delle imposte quasi con fatica e forse a volte anche un po' di malumore, però il fisco è fondamentale per consentire una serie di servizi per tutti, quindi è un contributo che tutti dobbiamo dare, e poi c'è il tema della progressività sicuramente, e qui entrano poi in gioco tutta una serie di altre scelte, perché chiaramente progressività vuol dire tutto e non vuol dire niente. Io credo che più che di progressività sia la consapevolezza che nel quotidiano bisogna sempre avere l'occhio che è giusto pagare quello che deve essere pagato, e che chi non lo fa fa un danno a tutti. Quindi, ad esempio, se qualcuno propone di non emettere fattura, non si sta facendo un vantaggio nel breve a se stessi, ma si sta creando un danno per tutti. Credo che questo sia qualcosa che noi dobbiamo richiamare sempre, ma lo facciamo proprio come categoria, non solo noi commercialisti cattolici, lo facciamo come categoria perché abbiamo un codice deontologico che è alla base della nostra professione.
E lei, la ringraziamo allora per aver ricordato quello che poi è il rapporto tra pagamenti e servizi dei quali si usufruisce. Grazie a Marcella Caradonna, presidente dei commercialisti cattolici, e buon lavoro.
Grazie a voi.
E abbiamo appena ascoltato dal giornale anche la notizia data del presidente degli Stati Uniti Trump sulla conclusione di un accordo con la Cina sulle terre rare, che sarà soggetto all'approvazione definitiva del presidente Xi. La Cina fornirà tutti i magneti e minerali rari necessari, ha scritto Trump sul suo social Truth. Allo stesso modo forniremo alla Cina ciò che è stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi che utilizzano i nostri college e università, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Per le altre notizie la linea va Alessandro Guarasci.
Desidero esprimere la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta alla scuola di Graz in Austria. Sono vicino alle famiglie, agli insegnanti e ai compagni di scuola. Il Signore accolga nella sua pace questi suoi figli. L'ha detto il Papa nell'udienza generale, appunto commentando la tragedia avvenuta in Austria. Ecco, secondo l'associazione ospedaliera della Stiria, le persone ferite nella sparatoria avvenuta ieri in una scuola di Graz sono in condizioni stabili. 6 pazienti sono ricoverati presso l'ospedale universitario, 4 dei loro sono ancora in terapia intensiva e 2 sono già stati trasferiti in reparto. Una persona che martedì sera era in condizioni critiche, ora, come le altre, in condizioni stabili. Un ferito è invece ricoverato presso un altro ospedale e sta bene ed è stabile, ma rimane in terapia intensiva. E il Papa oggi ha ricevuto il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il signor Antonio Guterres, che successivamente si è incontrato con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Nei colloqui con la segretaria di Stato è stato espresso il sostegno della Santa Sede per l'impegno delle Nazioni Unite in favore della pace nel mondo. Ci si è poi soffermati su alcuni processi in atto e sui prossimi vertici organizzati dall'ONU, come pure sulle difficoltà che l'organizzazione incontra nell'affrontare alcune crisi in atto nel mondo. Trattate anche alcune specifiche situazioni di conflitto e di instabilità. E noi ora siamo a Gaza perché un attacco avvenuto in mattinata a un centro di distribuzione degli aiuti situato appunto nel centro della striscia ha causato la morte di 31 persone. Lo ha affermato Mahmoud Bazal, portavoce della protezione civile di Gaza, controllata da Hamas. Circa 200 persone sono rimaste ferite e portate in ospedale, ha dichiarato Basal, aggiungendo che le vittime sono il risultato del fuoco dei carri armati e dei droni israeliani. Intanto la Spagna condanna in modo energico l'attacco di un drone contro gli uffici dell'ONG Medicos del Mundo a Dair al-Balah, a Gaza, dove venivano coordinati numerosi interventi umanitari. Poi l'Ucraina, perché ha annunciato di aver recuperato i corpi di 1212 soldati caduti al fronte nella guerra contro la Russia. L'ha annunciato l'autorità del governo di Kiev, incaricata di gestire il dossier dei prigionieri con Mosca. Il bilancio delle vittime dei raid russi su Kharkiv in Ucraina intanto è salito a 3, un uomo di 65 anni è morto nel reparto di terapia intensiva ustionati, è stato ricoverato in condizioni estremamente gravi con ustioni estese, così ha detto l'amministrazione militare regionale. Poi una notizia d'Italia, perché il ministro Giorgetti oggi è intervenuto parlando di fisco, ha detto: sono fiducioso che con l'attenuarsi delle condizioni di incertezza le prospettive per l'economia italiana possano migliorare. La stima di crescita per l'intero 2025 fissata nel documento di finanza allo 0,6% è pienamente realizzabile e auspicabilmente superabile, ha detto Giorgetti. Poi un'altra notizia dal Vaticano, però sempre in tema di economia, perché oggi lo IOR ha pubblicato il suo bilancio: 32,8 milioni di euro di utile netto, in crescita del 7% rispetto al 2023. Il margine di interesse è salito del 5,8%. La Commissione Cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 13,8 milioni di euro, in coerenza con la missione dell'Istituto a sostegno delle opere di religione e di carità. Un'ultima notizia, perché nei documenti di relazione sullo stato di avanzamento del patto UE su migrazione e asilo viene scritto che l'Italia è tra i paesi che rischiano di non raggiungere un'adeguata capacità operativa per gli screening e le procedure di frontiera obbligatorie per i migranti entro il giugno 2026. Bene Michele, per ora è tutto, ti ridò la linea.
E come abbiamo sentito da Alessandro Guarasci, che ringraziamo, continuano gli attacchi a Gaza che riguardano anche i convogli umanitari. Secondo le autorità palestinesi nella striscia, controllate da Hamas, i morti dal 7 ottobre 2023 sono 55.000. E il tema degli aiuti gestiti dall'americana ormai Gaza Humanitarian Foundation, che ha sostituito ONG e Nazioni Unite sostanzialmente, non diventa solo una questione umanitaria, come spiega al microfono di Cecilia Seppia l'analista dell'ISPI Francesco Petronella.
Di fatto la striscia di Gaza è tagliata fuori da 3 mesi, nonostante la ripresa annunciata a fine maggio, appunto tramite il subappalto, possiamo definirlo così, della consegna a questi contractor che si occupano appunto di distribuire aiuti, cibo, eccetera, al posto delle Nazioni Unite, che non possono più farlo. È interessante notare che dal punto di vista israeliano, dai media israeliani che si rivolgono all'opinione pubblica interna, questa viene proposta, viene venduta in un certo senso come una vittoria su Hamas, cioè il fatto di togliere dalle mani di Hamas, come dicono loro, per esempio sul Jerusalem Post, su altri media israeliani, gli aiuti, significa iniziare a contribuire alla sua sconfitta, perché nella retorica israeliana c'è da sempre questo elemento: Hamas utilizza gli aiuti in maniera sbagliata per tenere il potere, per tenere in pugno la popolazione che di per sé non è necessariamente vicina o sostiene Hamas in un certo senso.
Israele vuole debellare il terrorismo, però starebbe armando una milizia filo ISIS proprio contro Hamas. Come leggere questa posizione?
Si tratta di indiscrezioni difficili da verificare, ma bisogna sempre tener presente che le valutazioni ideologiche e preconcette lasciano sempre il posto alla realpolitik e a ciò che è necessario fare. Basti pensare a quello che sta succedendo a pochi chilometri da Israele, anzi al confine di Israele in Siria, dove al potere adesso si ritrova un leader di di un gruppo jihadista che si chiama Hayat Tahrir al-Sham, nato da una costola di Al-Qaeda, che comunque adesso è stato legittimato di fronte alla comunità internazionale, per così dire, all'Occidente, ha incontrato Trump, che è il presidente del paese, gli Stati Uniti d'America, che 20 anni fa hanno dichiarato la guerra al terrore, come si chiamava, no? Quindi le necessità e le contingenze non lasciano spazio a questo tipo di valutazioni. Bisogna fare ciò che va fatto a seconda della convenienza e del momento.
Per quanto riguarda invece il ruolo dei paesi arabi, insomma, è piuttosto deludente?
Sì, hanno cercato di proporre soluzioni alternative a quelle che sono state le sollecitazioni, le provocazioni, chiamiamole così, arrivate per esempio da Trump, quella di trasformare la Striscia di Gaza nella riviera del Medio Oriente, eccetera. Poi ci sono problemi strutturali legati al fatto che ogni paese arabo, come anche i paesi europei, ha una propria agenda. L'Egitto e la Giordania sono coinvolti direttamente, non vogliono trovarsi a gestire direttamente eventuali nuove ondate di profughi palestinesi, in particolare la Giordania, che già ne ha ospitati moltissimi nel corso dei decenni. I paesi del Golfo ci possono mettere capitale politico ed economico, ma le responsabilità dal punto di vista diplomatico sono un'altra storia. I paesi arabi sono non sono un monolite, ecco, e difficilmente riescono a parlare con una voce sola, un po' come accade con l'Unione Europea.
Le trattative sui dazi non riguardano solo gli Stati Uniti e il resto del mondo e hanno una valenza cruciale. Un segnale pro-multilateralismo arriva dai paesi dell'Unione Europea e da quelli sudamericani del Mercosur, che hanno come principio quello che gli scambi commerciali non dovrebbero essere regolati da un protezionismo bilaterale. Nel pieno di questa, che è una sorta di guerra commerciale dei dazi, Antonella Mori, docente di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano, legge così l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea appunto e il Mercosur, il mercato comune dell'America Latina. L'intesa è stata finanziata lo scorso dicembre a Montevideo e, come ha dichiarato negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio Europeo, Costa, potrebbe essere firmata a dicembre prossimo durante il vertice in Brasile del blocco commerciale. Ma cos'è il Mercosur? Ascoltiamo appunto Antonella Mori al microfono di Giada Aquilino.
I negoziati si sono conclusi nel dicembre del 2024 e solo il capitolo commerciale, e che l'accordo è molto più ampio, prevede anche una parte di politica, una parte di cooperazione, ma solo il capitolo commerciale, e come è di competenza, la parte commerciale è di competenza dell'Unione Europea, nel senso che i singoli paesi membri dell'Unione Europea non possono fare una propria politica commerciale. E proprio per questo che basta la decisione del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, mentre per tutte le altre questioni, tutti gli altri capitoli, ci dovrà anche essere una approvazione dei singoli Paesi membri dell'Unione Europea. Il capitolo commerciale ha, diciamo, una sua strada privilegiata. E quindi sì, direi che i paesi in questo momento, i paesi del Mercosur, sono molto favorevoli a questo accordo. Sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono ancora alcune perplessità, però anche queste perplessità, per esempio la Francia è sempre stata uno dei paesi più contrari per la questione agricola, insieme alla Polonia, l'Irlanda, però in ogni caso anche la Francia sta iniziando a dire che potrebbe ripensarci, e in ogni caso non sono sufficienti per bloccare l'accordo, perché l'accordo che prevede una maggioranza qualificata può essere bloccato da 4 paesi che però devono almeno rappresentare il 35% della popolazione, e quindi non bastano Francia, Polonia, Irlanda. Cambierebbe solo se l'Italia decidete di bloccare.
Dopo oltre 20 anni di negoziati, quali sono i temi principali dell'intesa?
L'intesa, la parte commerciale, prevede una liberalizzazione progressiva, più veloce per i paesi dell'Unione Europea e un po' più lenta per gli altri paesi, di quasi tutti i prodotti. Appunto, nel settore agricolo ci sono prodotti che avranno ancora delle quote, che avranno delle limitazioni, ma per gli altri settori in realtà la liberalizzazione, quindi per i settori industriali, la liberalizzazione sarà quasi completa praticamente. Quindi diciamo nell'arco di alcune volte ci si mette 10 anni per arrivare a una completa liberalizzazione, però poi questo succederà. E in più ci sarà anche apertura per gli appalti pubblici, perché ci sarà una reciproca apertura degli appalti pubblici, che è molto importante soprattutto per le nostre aziende di costruzioni che sono molto forti. Questo può rappresentare un'opportunità interessante. Quindi questa è la parte commerciale. Poi l'accordo, come dicevo, ha altri capitoli, un dialogo politico, l'intensificazione della cooperazione, però questi invece avrà anche gli investimenti, la protezione degli investimenti, ma questi saranno temi che avranno bisogno anche dell'approvazione dei singoli paesi europei, e quindi sicuramente l'iter sarà molto più lungo.
E al limite potrebbe anche non arrivare a conclusione, però quello commerciale invece è chi.
Tra i nodi dell'accordo, oltre al rafforzamento del commercio strategico, c'è anche il contrasto al cambiamento climatico, con degli impegni chiari per fermare la deforestazione. Su questo punto in questi anni ci sono stati contrasti tra le due sponde dell'Atlantico, possiamo dire così.
Perché nella versione precedente dell'accordo, che era stato negoziato nel 2019, in realtà
la parte sulla deforestazione era molto più debole, e in più in quel momento c'era al governo in Brasile il presidente Bolsonaro, che non aveva per niente un'attenzione a questi temi. Quindi oggi è diverso, sia perché in Brasile, che centrale naturalmente per la lotta alla deforestazione e ai cambiamenti climatici, è al governo il presidente Lula, che ha una attenzione molto elevata su questi temi, e in più appunto ci sono stati degli impegni più forti, quello di aderire all'accordo di Parigi.
Questi gli ultimi dati riguardo il commercio fra Unione Europea e paesi dell'America Latina attraverso il Mercosur. Noi ci prendiamo qualche minuto con un brano e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.
It's a burning thing, it makes a fiery lake. Found my wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a pyre, ring of fire. I went down, 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 the flames went high. That ring of fire, that ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I pour you like a child, oh, with a fire and wild. When hearts like ours meet.
cry for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a fire and fire. I went down, down, down. The flames went higher. It burns, burns, burns. That ring of fire. That ring of fire.
One more time.
Il mondo alla radio.
All'Europa serve un mercato unico dei rifiuti, una politica di filiera integrata e l'armonizzazione della responsabilità estesa del produttore. Nonostante l'Italia si posizioni come leader nell'economia circolare, con un tasso di riciclo del 20,8%, ben al di sopra della media europea dell'11,8%, il paese fatica ancora a tradurre queste performance in uno sviluppo economico e industriale realmente competitivo. È quanto è emerso dal forum sui modelli circolari per la crescita organizzato da Aerion, sistema multiconsortile no profit di responsabilità estesa del produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, dei rifiuti dei prodotti del tabacco e dei rifiuti del settore tessile. Ascoltiamo il presidente Andrea Fluttero.
Andiamo bene, sì, e i dati che Aerion presenta con un più 6% di raccolta e gestione, più che raccolta di gestione rispetto al 2023, sono i dati al 31 dicembre 2024, vanno in questa direzione. Abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto se riusciamo a passare dal considerare questo come un settore che si occupa di rifiuti al considerare quello dell'economia circolare uno strumento di politica industriale per dare competitività non solo a tutta Europa ma in particolare all'Italia, che è sempre stato ed è tuttora un paese manifatturiero e può diventare sempre di più anche un paese de-manifatturiero.
Ecco, lei parla appunto di politica industriale, in quali settori e come migliorare?
Beh, i due settori che hanno bisogno di un forte miglioramento in questo tempo sono principalmente quello delle apparecchiature elettriche e elettroniche, perché hanno al loro interno materie prime importanti, strategiche anche per lo sviluppo industriale dell'Europa e anche strategiche dal punto di vista della geopolitica, no? Con le difficoltà che ci sono sugli scenari internazionali di approvvigionamento.
Delle terre rare.
Terre rare, ma sa, possono diventare materie prime critiche anche materiali apparentemente banali, cioè diventa critico se hai fatica ad approvvigionarti, no? Ad esempio la gomma per fare i pneumatici può diventare critica nel momento in cui hai difficoltà ad andare ad approvvigionarti. Quindi c'è un concetto di terre rare, certo, pregiate, ma anche di altri materiali che possono essere inseriti nell'elenco delle materie prime critiche proprio per difficoltà di approvvigionamento. L'altro aspetto che viene, diciamo, attenzionato molto correttamente a livello europeo in questi ultimi tempi è quello del tessile abbigliamento, perché se ci pensiamo, diciamo, affrontato in modo efficiente il tema degli imballaggi nel nostro paese, poi quali sono i prodotti maggiormente diffusi? L'alimentazione, quindi quello di cui ci cibiamo, e non a caso nella direttiva europea, nella revisione della direttiva 2008-98 troviamo l'organico, e l'altro è l'abbigliamento, cioè ci vestiamo, mangiamo, ci vestiamo e usiamo apparecchiature elettriche e elettroniche. Quindi c'è un grande consumo di prodotti a base tessile, che non sono solo tessili, e questi prodotti mancano ad oggi di un sistema organico a livello europeo. Lo si sta iniziando a costruire per fare in modo che ci sia un uso più sostenibile dei materiali che compongono tutto ciò di cui ci abbigliamo giornalmente.
Dottor Fluttero, per quanto riguarda il tessile, almeno in Italia, ma anche e soprattutto in Europa, in tutti i paesi occidentali c'è un problema di fast fashion, dunque una moda che viene comprata e utilizzata e buttata in poco tempo. E poi c'è tutto un problema invece nei paesi di sviluppo, in via di sviluppo, di sfruttamento di masse ampie di lavoratori che spesso sono ampiamente sottopagati. Questo è un tema da porre. Su questo, secondo lei, l'Europa deve fare qualcosa di più?
Beh, l'Europa sta facendo coerentemente quello che ha descritto nella strategia europea per il tessile sostenibile e circolare non più tardi di 2 anni e mezzo fa. E quindi sta implementando con la revisione della direttiva 2008-98, oltre, come dicevo prima, all'organico, anche la frazione tessile, con l'indicazione a tutti i Paesi membri di istituire nei propri territori dei decreti di responsabilità estesa dei produttori. Si sta, come dire, dispiegando e concretizzando la scelta politica. Io credo che nel giro di 12-24 mesi avremo un po' in tutta Europa dei sistemi di responsabilità estesa dei produttori, che non vorrà dire solo, così è nelle intenzioni europee, una corretta gestione dei prodotti a fine vita, ma anche una diversa progettazione dei prodotti, quindi arrivare ad avere dei prodotti di abbigliamento che siano più durevoli, riparabili, riciclabili, quindi diversi dal fast fashion che conosciamo oggi, con una maggiore possibilità di prolungare la vita di quello che si è prodotto e magari anche riportare in Europa una parte delle produzioni che oggi sono in grandissima parte delocalizzate.
Senta, per chiudere, nell'economia circolare però un ruolo fondamentale lo devono avere le autonomie locali per quanto riguarda appunto il riutilizzo e il riuso di tutta una serie di beni. E l'Italia è molto a macchia di leopardo su questo.
Ma allora, quando parliamo di autonomie locali, se intendiamo i comuni, i territori sono, e dei comuni sono un partner indispensabile nel modello di economia circolare, perché è il soggetto più vicino ai cittadini. Quindi per quanto riguarda la raccolta, indubbiamente sono partner indispensabili. Per quanto riguarda invece il riutilizzo, immaginare che il riutilizzo debba essere nel piccolo cortile di casa, a mio modo di vedere, è una illusione pericolosa, perché il riutilizzo è globale. Così come le produzioni trovano mercati i più diversi, l'Italia produce ed esporta le cose nuove, lo stesso se si prepara per il riutilizzo un prodotto, qualunque questo prodotto sia, questo prodotto deve poter trovare un mercato locale ma anche a scala più vasta. Diversamente ridurremmo drasticamente la possibilità di riuso, perché per fare un esempio, il riusabile nell'abbigliamento nell'Europa occidentale può rappresentare un 3-4% di quello che si raccoglie. La parte restante, che è pure riusabile, trova mercati di riuso in paesi più lontani. Quindi non dobbiamo immaginare una economia, direi quasi autarchica. L'economia circolare non è autarchia, è un'economia che allunga, cerca di prolungare la vita dei prodotti, che se sono stati progettati correttamente con una logica di ecodesign sono anche poi più facilmente riciclabili, ma deve avere a disposizione un mercato ampio.
L'economia circolare non è autarchica, abbiamo però sentito che uno dei rifiuti che l'Europa sta cercando di smaltire riguarda il tessile e riguarda il fast fashion, che viene prodotto per la maggior parte in paesi fuori dall'Europa, principalmente in Asia. Vale la pena ricordare quanto accadde il 24 aprile del 2013 verso le 9 di mattina, quando in pochi secondi crollò il Rana Plaza, un edificio di 9 piani situato alla periferia di Dhaka, la capitale del Bangladesh, che ospitava 6 fabbriche di abbigliamento per grandi marchi occidentali. I morti furono 1.134 e i feriti 2.500. tra questi numerosi bambini. Ne parliamo perché lo sfruttamento nel settore tessile, insieme a lavori come calarsi in miniere improvvisate per estrarre materiali e metalli preziosi per i cellulari, ma anche per modellare mattoni sotto il sole cocente, sono alcuni dei lavori che fanno i bambini minori in tutto il mondo. Si parla di 160 milioni di bambini a livello globale, 79 milioni dei quali sono coinvolti in attività altamente pericolose che mettono a rischio la loro stessa vita. È un fenomeno su cui ci concentriamo in occasione della giornata mondiale per il contrasto al lavoro minorile di domani, che coinvolge in modo importante anche il settore tessile anche in Bangladesh, come spiega Paola Maceroni, responsabile dell'area programmi estero ActionAid in Italia, al microfono di Paola Simonetti.
Il fenomeno del lavoro minorile nel mondo coinvolge più di 160 milioni di bambini. 79 milioni di questi 160 sono impiegati in lavori pericolosi, rischiosi per la loro salute e per la loro stessa vita. Il Bangladesh non fa eccezione, anche qui è molto presente, e più di 1,5 milioni di bambini sono coinvolti in lavori e 1 milione circa in lavori pericolosi. Lavori pericolosi per i bambini vuol dire che li pongono in una condizione di sfruttamento fisico, sfruttamento psicologico, che li debilita con malattie anche invalidanti di lungo termine e che a volte può portare addirittura alla morte. Ricorderemo, credo tutti, il caso del Rana Plaza del 2013, che proprio a Dhaka, la capitale del Bangladesh, provocò oltre 1,100 vittime. E tra l'altro il Bangladesh è uno degli snodi centrali della catena del fast fashion. Qui a Dhaka proprio proliferano queste fabbriche di abbigliamento che producono migliaia di capi ogni giorno, che vanno a riempire spesso i nostri armadi. E uno studio tra l'altro condotto da ActionAid Bangladesh a 10 anni dal disastro proprio del Rana Plaza rivela che il 93% dei lavoratori vive ancora temendo la propria sicurezza sul luogo di lavoro. Il 60% segnala che ci sono dei rischi sui posti di lavoro, più del 23% denuncia la mancanza ad esempio di uscite di emergenza. Ecco, quindi il tessile, che rappresenta per il Bangladesh l'80% dell'export nazionale, porta dietro di sé un fenomeno che coinvolge appunto centinaia, migliaia di bambini che ogni giorno per pochi euro rischiano appunto di ammalarsi e comunque non vanno a scuola e non vivono la propria infanzia.
Quali sono le mansioni in cui sono più spesso coinvolti i bambini in questo settore? Immagino abbiano, come dire, delle specificità.
Sì, i bambini, proprio per la loro più facile manualità, sono impiegati soprattutto nei lavori di precisione. Ad esempio li abbiamo incontrati a Dhaka nelle fabbriche di cuoio, dove sono addetti proprio alla rifinizione di scarpe, ad esempio, o di prodotti appunto che hanno necessità di assemblare piccoli pezzi, oppure sono addetti al taglio dei fili proprio sui tessuti, proprio perché avendo le mani molto piccole sono sfruttati nei lavori di alta manualità e precisione.
In che condizioni si trovano a lavorare? Un po' lei lo aveva già accennato, e per che entità di corrispettivo in denaro mediamente?
I bambini sono esposti ovviamente a condizioni estreme, soprattutto per la loro tenera età. Sono esposti a respirare fumi che danneggiano le vie respiratorie, che comunque possono avere implicazioni di lungo termine sulla loro salute. Sono esposti a danni ambientali, fisici. Spesso lavorano in stanze molto piccole, sovraffollate, con poca reazione, e tutto questo li pone in uno stato di sfruttamento anche psicologico, perché poi i datori di lavoro, avendo a che fare con minori e quindi con bambini che non possono, diciamo, difendersi, usano spesso delle maniere forti che li espone non solo a problemi fisici ma anche a problemi di natura psicologica. La remunerazione per un bambino è ovviamente una remunerazione molto bassa, si parla di 3 euro al giorno, proprio perché i bambini appunto non hanno un potere contrattuale e quindi accettano il lavoro a qualsiasi condizione.
Quali sono le ripercussioni anche a lungo termine per questi minori? Lei citava naturalmente l'interruzione o la mancanza di istruzione, cos'altro?
Sicuramente il lavoro minorile ha delle conseguenze sia sul presente, perché comunque i bambini appunto smettono di andare a scuola, ma smettono di vivere l'infanzia così come la pensiamo noi, e messo a rischio soprattutto il loro futuro, perché non andando a scuola i bambini non possono, diciamo, costruirsi le basi che possano permettere loro in futuro appunto di avere un lavoro dignitoso, di avere tutti quei diritti che dovrebbero essere loro garantiti. Di lungo termine, malattie invalidanti, ma che possono essere banalmente dei bambini che devono trasportare dei sacchi di 30 kg ogni giorno, hanno gravi ripercussioni ad esempio a livello di colonna vertebrale, e proprio invalidanti gravi, ecco.
Dottoressa Maceroni, immagino però che con la vostra attività come ActionAid vi imbattete, o almeno lo spero, anche in storie di riscatto. Ce ne sono?
Assolutamente, infatti appunto noi celebriamo la giornata mondiale contro il lavoro minorile in due modi: sia continuando a denunciare un fenomeno che ancora oggi coinvolge troppi bambini e di cui si parla forse anche troppo poco, ma anche volendo condividere delle storie di successo, delle storie di cambiamento, per mostrare appunto che il cambiamento è possibile. Proprio questi giorni ci teniamo tanto a condividere la storia di una bambina, Jui, che abbiamo incontrato proprio a Dhaka l'anno scorso, aveva 12 anni ed era una delle centinaia, delle migliaia di bambini impiegati proprio nel tessile. Anche lei lavorava in una fabbrica di abbigliamento con turni di 6-7 ore tutti i giorni. Lei aveva completato la scuola primaria ed era subito dovuta andare a lavorare per aiutare la famiglia. La mamma, durante proprio il periodo del Covid, aveva perso la sua piccola attività di collaborazione con un ristorante della città, quindi erano, diciamo, piombati in una situazione di estrema vulnerabilità e povertà. Quindi la mamma aveva cominciato a lavorare in una fabbrica, ma la paga era troppo misera per poter mantenere la famiglia, ed è così che aveva dovuto fare la scelta drammatica di mandare a lavorare anche la figlia maggiore. E quindi ci siamo attivati, abbiamo coinvolto non solo la famiglia di Jui, ma anche altre famiglie che vivono a Dhaka la stessa situazione, come a Dhaka anche a Chittagong, che è un'altra delle grandi città del Bangladesh, dove anche qui il fenomeno del lavoro minorile è molto diffuso. E così abbiamo attivato questo progetto, grazie appunto alla presenza dei nostri colleghi che lavorano da anni in quei territori e quindi conoscono molto bene quella realtà, hanno legami con le famiglie da lungo tempo. E abbiamo coinvolto appunto le famiglie, tra cui la mamma di Jui, in piccole attività commerciali che permetteranno loro appunto di avere un lavoro, e con questo lavoro poter mantenere in modo dignitoso tutti i loro figli e le loro figlie. Così appunto Jui è potuta tornare a scuola e noi siamo estremamente felici di condividere questa notizia, perché mostra che si può fare qualcosa. Certo, i numeri sono spaventosi, i numeri di bambini coinvolti nel lavoro minorile, ma siamo convinti che una storia alla volta si possa cambiare il mondo.
E come abbiamo sentito, quindi dietro il fast fashion, dietro
il mondo appunto dei vestiti a poco prezzo, ci possono essere delle storie molto più complicate, molto più terribili. Abbiamo parlato di tessile, abbiamo accennato prima anche ai rifiuti elettronici e poi abbiamo anche il vetro. Nel 2024 per il vetro è stato stimato un tasso di riciclo dell'82%, un dato che emerge dallo studio La riciclabilità dei materiali per contenitori, la specificità appunto del vetro, realizzato dall'Università di Trento. In generale, tra PET, alluminio e multistrato poliaccoppiato, il vetro rappresenta quello che nella sua produzione richiede i minori quantitativi di energia, dimostrando dunque responsabili di inferiori emissioni di CO2 associabili a consumi di acqua trascurabili. Il minor utilizzo di energia per produrre un chilo di materiale riciclato vede in testa appunto questo materiale, il vetro, una bottiglia da 500 ml presa circa 15 volte in più ad esempio di una lattina di alluminio della stessa capacità. Il problema però è che il vetro sono ancora gli alti costi energetici, come ci ha detto Marco Ravasi, presidente di Assovetro.
Per noi è veramente importante il tema della decarbonizzazione, ma anche il tema dei costi, perché sono produzioni massive, long runner, produzioni commodity che è vetro piano dell'edilizia piuttosto che vasi e bottiglie, che devono comunque costare poco per rimanere competitive. Quindi nel ciclo della decarbonizzazione ne chiediamo sostanzialmente degli incentivi, un supporto per quanto riguarda sia la parte capex che gli investimenti. Stimiamo 12-15 miliardi di euro per fare tutto il processo tecnologico di decarbonizzazione, che sono cifre ingenti, e poi un supporto anche però per il combustibile che possa essere idrogeno. Oggi non ci sono ancora dei costi competitivi, c'è la tecnologia ma non i costi del combustibile, o l'elettricità che sia, dove oggi ci sono disparità significative all'interno del perimetro europeo. In Spagna, grazie alle energie rinnovabili, costa intorno ai 40 euro megawattora, in Francia grazie al nucleare 50, quelli messi peggio sono la Germania a 70, noi siamo messi peggio di quelli peggio, siamo sopra i 90 euro megawattora, quindi almeno essere accompagnati in questo processo di transizione.
Si può risparmiare qualcosa riciclando ancora di più, perché l'Italia comunque per quanto riguarda il riciclo del vetro è top, ma si può fare ancora qualcosa di meglio?
Allora, l'Italia è top e le aziende energivore si sono focalizzate. Noi negli ultimi 25 anni abbiamo ridotto le emissioni del 50%. Uno dei fattori, come giustamente dice lei, è proprio il riciclo del vetro, che ha questa caratteristica di essere infinitamente riciclabile e, a me piace sottolineare, anche infinitamente riutilizzabile, che è la migliore delle sostenibilità. Noi siamo arrivati a riciclare e rimettere i nostri formi l'86% dei 2.800.000 tonnellate raccolte sul mercato domestico, e siamo i primi in Europa, quindi anche rispetto alle top 5 country, alle 5 nazioni top, siamo quelli che riescono a riciclare di più. Questo è veramente un merito che va dato sia a tutti gli italiani che anche ai produttori del vetro, che poi riescono a rimettere nei forni abbattendo le emissioni. Ogni 10% di rottame che noi rimettiamo nei nostri forni rispetto alla ricetta, al melogeno, noi riusciamo a ridurre del 3% l'energia e conseguentemente anche le emissioni di CO2.
Quindi... Ma su questo serve comunque anche una maggiore collaborazione con le autonomie locali, con le municipalità, per far sì che davvero il processo, diciamo, vada pienamente in buca?
Assolutamente sì, oggi mancano ancora l'appello 400.000 tonnellate, e quindi possiamo e dobbiamo migliorarci, e quindi grazie al contributo di tutto secondo me potremmo emettere ancora meno CO2 e rendere ancora più riciclabile il prodotto vetro.
Dunque il vetro rimane il prodotto più riciclabile. A questo punto quali sono i vostri prossimi obiettivi anche sotto questo punto di vista?
È assolutamente quello più riciclabile. Oggi il focus è assolutamente in termini del processo, quindi non solo delle materie prime, cercando di abbattere completamente la CO2. Molti grossi gruppi parlano di net zero, quindi emissioni zero. Sappiamo che l'idrogeno, anche lì oggi sono già stati fatti dei test con idrogeno diluito o idrogeno al 100%, funziona. Ma come dicevo c'è un tema di competitività costi dell'idrogeno, e poi c'è l'elettrificazione che sta dando degli ottimi risultati su una scala non completamente industriale, con produzioni non massive, ma si riesce a fondere il vetro, arrivare alle temperature semplicemente 100% elettricità.
E come abbiamo visto, quindi materiali diversi con storie diverse, diversi tassi di riciclo in tutto per raggiungere un obiettivo di un'economia circolare e di ridurre quanto più possibile gli sprechi. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Da Michele Raviar e da Gustavo Messina in regia è tutto. L'appuntamento con il Mondo alla Radio a domani alle 16.05, ora linea alla regia e poi l'informazione flash.
Some it's just as well.